Capitolo 9. Il puro esistente. Un unico indivisibile, che è pura esistenza. Chandogya Upanishad. Quando distogliamo lo sguardo dalla preoccupazione egoistica dei nostri interessi limitati e passeggeri, e ci rivolgiamo al mondo con occhi spassionati e indagatori che ricercano solo la verità, il primo risultato che otteniamo è la percezione di una sconfinata energia di esistenza infinita, infinito movimento, infinita attività che si diffonde in uno spazio senza limiti, in un tempo eterno, un'esistenza che sorpassa infinitamente il nostro ego, qualsiasi ego o collettività di ego. Un'esistenza nel cui equilibrio i grandiosi risultati di eoni non sono che polvere d'un istante e nel cui incalcolabile complesso le innumerevoli miriadi contano come uno sciame insignificante. Istintivamente noi agiamo, sentiamo, tessiamo i pensieri della nostra vita come se questo stupendo movimento del mondo operasse attorno a noi quale centro, per il nostro profitto, per aiutarci o danneggiarci, o come se il suo particolare compito fosse quello di giustificare le nostre brame, le nostre emozioni, le nostre idee, i nostri criteri egoistici, proprio come essi rappresentano il nostro principale interesse. Quando cominciamo a comprendere, ci accorgiamo che quel movimento esiste per se stesso, non per noi, che ha i propri scopi giganteschi, la propria complessa e sconfinata idea, il proprio vasto desiderio o la propria vasta gioia che esso cerca di realizzare, i propri immensi e formidabili criteri che guardano dall'alto alla meschinità dei nostri, quasi con un sorriso indulgente e ironico. E tuttavia, non dobbiamo cadere nell'altro estremo e insistere troppo sull'idea della nostra insignificanza. Anche questo sarebbe un atto di ignoranza e un chiudere gli occhi davanti ai grandi fatti dell'universo. Questo movimento illimitato non ci considera infatti senza importanza per lui. La scienza ci rivela come sia minuziosa l'attenzione, abile il congegno, intenso l'interesse che esso dedica alle sue più piccole opere, così come alle più grandi. Per usare una grande espressione della Gita, questa poderosa energia è una madre equanime e imparziale, Saman Brahma, ed essa impiega la medesima intensità e la medesima forza di movimento nel formare e sostenere un sistema di soli e nell'organizzare la vita di un formicaio. È l'illusione della dimensione della quantità a indurci a giudicare l'uno importante e l'altro insignificante. Se consideriamo invece non la massa quantitativa, ma la forza qualitativa, diremo che la formica è più grande del sistema solare in cui vive e che l'uomo è più grande di tutta la natura inanimata messa insieme. Ma questa, a sua volta, è l'illusione della qualità. Se andiamo a vedere che cosa c'è dietro ed esaminiamo solo l'intensità del movimento di cui la qualità e la quantità non sono che degli aspetti, ci rendiamo conto che questo Brahman dimora ugualmente in tutte le esistenze. Tutte, siamo indotti a dire, partecipano ugualmente al suo essere. Tutte ricevono ugualmente la sua energia. Ma anche questa è un'illusione di quantità. Brahman dimora in ogni cosa, indivisibile, e tuttavia come se fosse diviso e ripartito. Se guardiamo ancora con un'osservazione attenta, non dominata da concetti intellettuali, ma ispirata dall'intuizione, e che culmini nella conoscenza per identità, ci accorgeremo che la coscienza di questa infinita energia è diversa dalla nostra coscienza mentale ed è indivisibile. Non si dà in parti uguali, ma interamente, e allo stesso tempo al sistema solare e al formicaio. Per il Brahman non esiste l'intero e le parti, ma ciascuna cosa di per sé è tutto e gode dell'integrità del Brahman. Qualità e quantità differiscono. Il sé è identico. La forma, il modo e il risultato della forza azione variano all'infinito, ma l'energia eterna, primordiale, infinita, è la stessa in ogni cosa. La forza di potenza che serve a creare l'uomo forte non è un grammo più grande della forza di debolezza che serve a creare il debole. Nella repressione come nell'espressione, nella negazione come nell'affermazione, nel silenzio come nel suono, l'energia dispensata è la stessa. Perciò il primo calcolo che dobbiamo rifare è quello del rapporto tra questo movimento infinito, questa energia di esistenza che è il mondo, e noi. Attualmente i nostri conti sono falsati. Noi siamo infinitamente importanti per il tutto, ma per noi il tutto è trascurabile. Noi soli importiamo a noi stessi. Questo è il segno di quell'ignoranza originale che è la radice dell'ego, per cui esso riesce a pensare solo se si sente al centro, come se fosse il tutto, e di tutto ciò che non è se stesso accetta solo quel tanto che è mentalmente disposto ad ammettere o che è costretto a riconoscere dai colpi che riceve dall'esterno. Anche quando comincia a filosofare, non afferma forse che il mondo esiste solo nella sua e per la sua coscienza? Per l'ego è il proprio stato di coscienza e i propri criteri mentali che servono di verifica alla realtà. Tutto quello che non rientra nella sua orbita e nella sua visione finisce per diventare falso o non esistente. Quest'autosufficienza mentale dell'uomo crea un sistema di calcoli fasulli che ci impedisce di trarre dalla vita il giusto e pieno valore. È vero che, in un certo senso, queste pretese della mente e dell'ego umani riposano su una verità, ma questa verità emerge solo quando la mente è divenuta consapevole della propria ignoranza e l'ego si è sottomesso al tutto, perdendo in esso la propria separata affermazione d'autonomia. Riconoscere che noi siamo, o meglio, che i risultati e le apparenze che chiamiamo noi stessi sono solo un movimento parziale di questo movimento infinito, divenendone coscienti e realizzandolo fedelmente, significa cominciare a vivere veramente. Riconoscere che nella nostra vera essenza noi siamo uno col movimento totale e non minori o subordinati è l'altro aspetto della soluzione, ed esprimerlo nel nostro modo di essere, di pensare, di sentire e di agire è necessario per la culminazione di una vita vera o divina. Ma perché i conti tornino, dobbiamo sapere che cos'è questo tutto, questa energia infinita e onnipotente. Ed eccoci davanti ad una nuova complicazione. Perché la ragione pura ci afferma, e sembra che anche il Vedanta ci affermi, che come noi siamo subordinati e rappresentiamo un aspetto di questo movimento, così quel movimento è subordinato e rappresenta un aspetto di qualcosa diverso da sé, una grande stabilità senza tempo. È uno spazio, stanu, che è immutabile, inesauribile e inesausta, che non agisce, anche se contiene tutta questa azione, e che non è energia, ma pura esistenza. Coloro che vedono solamente questa energia del mondo possono certo dichiarare che una cosa simile non esiste, che la nostra idea di una stabilità eterna, di una pura esistenza immutabile, è un'invenzione delle nostre concezioni intellettuali che partono da una falsa idea della stabilità. Perché non esiste nulla che sia stabile, tutto è movimento, e la nostra concezione di stabilità è solo un artificio della nostra coscienza mentale col quale assicuriamo un punto di partenza per affrontare praticamente il movimento. È facile dimostrare che questo è vero nel movimento stesso. Non c'è niente lì che sia stabile. Tutto ciò che sembra essere stazionario non è che un blocco del movimento, una forma di energia all'opera che tocca in modo tale la nostra coscienza da farle sembrare che sia immobile. Un po' come la terra che ci sembra ferma, o come un treno su cui stiamo viaggiando che ci sembra immobile in mezzo a un paesaggio in fuga. Ma è ugualmente vero che sotto questo movimento, a sostenerlo, non esista nulla che sia immoto e immutabile? È vero che l'esistenza consiste soltanto nell'azione dell'energia? O non è piuttosto quell'energia un prodotto dell'esistenza? Vediamo subito che se una tale esistenza esiste, essa deve essere, come l'energia, infinita. Né la ragione, né l'esperienza, né l'intuizione, né l'immaginazione vengono a testimoniarci la possibilità di un termine finale. Ogni fine e ogni inizio presuppongono qualcosa che è oltre la fine e l'inizio. Una fine assoluta, un inizio assoluto, non sono soltanto una contraddizione in termini, ma una contraddizione dell'essenza delle cose, una violenza, una finzione. L'infinità si impone sulle apparenze del finito con la sua ineluttabile autoesistenza. Ma questa è infinità riguardo al tempo e allo spazio. Una durata eterna, un'estensione interminabile. La ragione pura va più lontano e, osservando il tempo e lo spazio alla propria luce rigorosa e incolore, ci dimostra che sono due categorie della nostra coscienza, condizioni sotto le quali ordiniamo le nostre percezioni dei fenomeni. Quando consideriamo l'esistenza in sé, il tempo e lo spazio scompaiono. Se c'è qualche estensione, non si tratta di un'estensione spaziale, ma psicologica. Se c'è qualche durata, non si tratta di una durata temporale, ma psicologica. Ed è facile vedere allora che questa estensione, questa durata, sono soltanto dei simboli, che rappresentano alla mente qualcosa di non traducibile in termini intellettuali. Un'eternità che a noi sembra essere lo stesso istante sempre nuovo e che contiene tutto. Un'infinità che a noi sembra essere lo stesso punto senza dimensioni che tutto contiene e tutto pervade. E questo conflitto di termini, così violento e che esprime tuttavia con esattezza qualcosa che sicuramente percepiamo, dimostra che la mente e la parola hanno oltrepassato i loro limiti naturali e stanno sforzandosi d'esprimere una realtà in cui le loro stesse convenzioni e inevitabili opposizioni scompaiono in un'ineffabile identità. Ma questa è una rappresentazione corretta? Non può essere che il tempo e lo spazio scompaiono semplicemente perché l'esistenza che stiamo considerando è un'immaginazione dell'intelletto, un fantastico nihil creato dalle parole che noi ci sforziamo di costruire in una realtà concettuale? Osserviamo di nuovo quell'esistenza in sé e diciamo no. Dietro il fenomeno esiste qualcosa che non solamente è infinito, ma indefinibile. Di nessun fenomeno, di nessuna totalità di fenomeni, possiamo dire che esistono in maniera assoluta. Anche se riduciamo tutti i fenomeni ad un unico fondamentale, universale fenomeno irriducibile di movimento o di energia, otteniamo solo un fenomeno indefinibile. La stessa concezione di movimento implica la potenzialità di riposo e si rivela come un'attività di qualche esistenza. La stessa idea di energia in azione implica l'idea di un'energia che si astiene dall'azione. E un'energia assoluta non in azione è semplicemente e puramente esistenza assoluta. Abbiamo solo queste due alternative. O una pura esistenza indefinibile, o un'indefinibile energia in azione. E, se solo quest'ultima è vera, senza alcuna base o causa stabile, allora l'energia è un risultato e un fenomeno generato dall'azione, dal movimento che da solo esiste. Non abbiamo allora alcuna esistenza. Oppure abbiamo il nihil dei buddhisti con l'esistenza quale semplice attributo di un fenomeno eterno, dell'azione, del karma, del movimento. Questo, afferma la ragion pura, lascia insoddisfatte le mie percezioni, contraddice la mia visione fondamentale e perciò non può essere. Perché ci porta a salire per una scala il cui ultimo gradino viene bruscamente a mancare, lasciandoci senza appoggio, sospesi nel vuoto. Se questa indefinibile, infinita esistenza senza spazio e senza tempo esiste, è necessariamente un puro assoluto. Non può essere sommata in una o più quantità. Non può essere composta da una qualità o da una combinazione di qualità. Non è un aggregato di forme o un formale substrato di forme. Se tutte le forme, le quantità, le qualità dovessero scomparire, questa rimarrebbe. Un'esistenza senza quantità, senza qualità, senza forma, non solo è concepibile, ma è l'unica cosa che possiamo concepire dietro questi fenomeni. Necessariamente, quando diciamo che essa è senza fenomeni, vogliamo dire che li supera, che essa è qualcosa immergendosi nella quale i fenomeni cessano di essere ciò che chiamiamo forma, qualità, quantità. Ed emergendo dalla quale essi divengono forma, qualità e quantità nel movimento. Non è che i fenomeni scompaiano in un'unica forma, qualità e quantità che rappresenta la base di tutto il resto, perché non esiste una base del genere, ma scompaiono in qualcosa che non può essere definito da alcuno di questi termini. Così, tutte le cose che sono condizioni e apparenze del movimento si immergono in quello da cui sono venute e lì, finché esistono, diventano qualcosa che non si può più descrivere coi termini che erano adatti ad esse nel movimento. Diremo dunque che l'esistenza pura è un assoluto, è in sé inconoscibile per il nostro pensiero. Benché possiamo ritornarvi in una suprema identità che trascende i termini della conoscenza. Il movimento, invece, è il campo del relativo, e tuttavia, per la definizione stessa del relativo, tutte le cose nel movimento contengono l'assoluto, sono contenute nell'assoluto e sono l'assoluto. La relazione fra i fenomeni della natura e l'etere fondamentale che in essi è contenuto, che li costituisce e che li contiene, pur essendo così diverso da loro che questi, una volta entrati in lui, cessano di essere ciò che ora sono, è l'immagine offerta dal Vedanta che è più vicina a quest'identità, pur nella differenza tra l'assoluto e il relativo. Quando parliamo di cose che si immergono in quello da cui sono venute, usiamo per forza il linguaggio della nostra coscienza temporale e dobbiamo guardarci dalle sue illusioni. L'emergere del movimento dall'immutabile è un fenomeno eterno ed è solo per il fatto che non possiamo concepirlo in quel momento sempre nuovo senza inizio né fine, che è l'eternità del senza tempo, che le nostre nozioni e percezioni sono costrette a situarlo in un'eternità temporale di durata continua, che comporta le idee di un inizio, una fase intermedia e una fine sempre ricorrenti. Si può dire che tutto questo è valido finché accettiamo i concetti della ragione pura e ne rimaniamo dipendenti. Ma i concetti della ragione non devono essere accettati per forza. Dobbiamo giudicare l'esistenza non in base a ciò che concepiamo mentalmente, ma a ciò che vediamo esistere. È la più pura, la più libera forma di comprensione profonda dell'esistenza, non ci mostra che movimento. Due sole cose esistono: il movimento nello spazio e il movimento nel tempo. Il primo oggettivo, il secondo soggettivo. L'estensione è reale, la durata è reale, spazio e tempo sono reali. Anche se possiamo andare dietro l'estensione nello spazio e percepirla come un fenomeno psicologico, come un tentativo della mente per rendere maneggevole l'esistenza, distribuendo il tutto indivisibile in uno spazio concettuale, non riusciamo tuttavia ad andare dietro il movimento di successione e cambiamento nel tempo. Perché quello è la sostanza stessa della nostra coscienza. Noi e il mondo siamo un movimento che progredisce e cresce continuamente, includendo tutte le successioni del passato in un presente che ci si mostra come l'inizio di tutte le successioni del futuro. Un inizio, un presente, che sempre ci sfugge perché non esiste, essendo morto prima di nascere. Ciò che esiste è l'eterna, indivisibile successione del tempo, che porta nel suo flusso un movimento progressivo di coscienza, che pure è indivisibile. Nota numero 3, a piedi pagina. Indivisibile nella totalità del movimento. Ciascun istante del tempo o della coscienza può essere considerato come separato dall'istante precedente e da quello successivo. E ciascuna azione successiva dell'energia come un nuovo quantum o una nuova creazione. Ma questo non abolisce la continuità, senza la quale non ci sarebbe durata di tempo né coerenza di coscienza. I passi di un uomo, quando cammina, corre o salta, sono separati, ma esiste qualcosa che riesce a renderli un movimento continuo. La durata, quindi, movimento e cambiamento eternamente successivi nel tempo, rappresenta il solo assoluto. L'unica esistenza è il divenire. In realtà, questa opposizione tra l'effettiva comprensione intuitiva dell'esistenza e le invenzioni concettuali della ragione pura è fallace. Se l'intuizione in questa materia fosse davvero opposta all'intelligenza, non potremmo sostenere con sicurezza un semplice ragionamento concettuale contro l'intuito fondamentale. Ma questo ricorso all'esperienza intuitiva è incompleto. L'esperienza intuitiva è valida fin tanto che avanza, ma sbaglia quando arresta bruscamente l'esperienza integrale. Finché l'intuizione si fissa esclusivamente su ciò che diveniamo, ci vediamo come una continua progressione di movimento e di cambiamento di coscienza nell'eterna successione del tempo. Siamo il fiume, la fiamma dell'immagine buddista. Ma esiste una suprema esperienza e una suprema intuizione, mediante la quale ritorniamo dietro il nostro essere di superficie e scopriamo che questo divenire, questo cambiamento, questa successione, non sono che un modo del nostro essere, e che in noi esiste qualcosa che non è assolutamente implicato nel divenire. Non solo possiamo avere l'intuizione di questo che in noi è stabile ed eterno, non solo possiamo averne un barlume nell'esperienza dietro il velo del divenire in continuo trapasso, ma possiamo ritirarci in esso e vivervi pienamente, realizzando in tal modo un completo cambiamento della nostra vita esteriore, sia nel nostro atteggiamento, sia nella nostra azione sul movimento del mondo. E questa stabilità in cui possiamo vivere è proprio quella che ci ha già offerto la ragione pura, benché possa essere raggiunta senza alcun ragionamento, senza sapere in precedenza di che si tratti. Essa è pura esistenza, eterna, infinita, indefinibile, non toccata dalla successione del tempo, non implicata nell'estensione dello spazio, al di là della forma, della quantità, della qualità. In sé solo e assoluto. Il puro esistente è dunque un fatto e non un semplice concetto. Esso è la realtà fondamentale. Ma affrettiamoci ad aggiungere che anche il movimento, l'energia, il divenire sono un fatto, una realtà. L'intuizione suprema e la sua corrispondente esperienza possono correggere quest'altra realtà. Possono superarla, sospenderla, ma non abolirla. Abbiamo perciò due fatti fondamentali: di pura esistenza e di esistenza del mondo, un fatto d'essere e un fatto di divenire. È facile negare l'uno o l'altro. Riconoscerli come fatti di coscienza e scoprire la loro relazione e la vera e feconda saggezza. La stabilità e il movimento, dobbiamo ricordare, sono solamente le nostre rappresentazioni psicologiche dell'assoluto, proprio come lo sono l'unicità e il molteplice. L'assoluto è al di là della stabilità e del movimento, così come è al di là dell'unità e della molteplicità. Ma riceve il suo eterno equilibrio nell'unico e nello stabile. E ruota attorno a se stesso infinitamente, inconcepibilmente e sicuramente nel movimento del molteplice. L'esistenza del mondo è la danza estatica di Shiva, che moltiplica infinitamente allo sguardo il corpo del Dio. Una danza che lascia questa pallida esistenza esattamente dove e com'era, come è e sarà sempre. Il suo unico scopo assoluto è la gioia di danzare. Nota numero 4 a più pagine, Shiva. Una delle tre divinità della Trimurti, la Trinità Indù, composta da Brahma, Vishnu e Shiva, che rappresentano rispettivamente il processo creatore, il processo preservatore e il distruttore del cosmo. Dato però che non possiamo descrivere o ideare l'assoluto in sé, al di là della stabilità e del movimento, al di là dell'unità e della molteplicità, né questo è il nostro compito, dobbiamo accettare la duplice realtà, ammettere Shiva e Kali, cercando di sapere che cosa rappresenti quest'infinito movimento nel tempo e nello spazio, nei confronti di quella pura esistenza senza tempo e senza spazio, unica e stabile, alla quale nessuna misura e dimensione può essere applicata. Nota numero 5, Kali, l'aspetto terribile della madre divina, la madre di tutto e la distruttrice di tutto. Abbiamo visto quello che la ragione pura, l'intuizione e l'esperienza hanno da dire sulla pura esistenza, su Sat. Che cosa hanno da dire sulla forza, sul movimento, sulla Shakti? Nota numero 6 a piedi pagina. Shakti, energia, forza, potenza, volontà, potere. Il potere autoesistente, autoconoscitivo, autoeffettivo del Signore che si esprime nelle opere di Prakriti. E la prima cosa che dobbiamo chiederci è se quella forza è semplicemente una forza, semplicemente un'energia inintelligente di movimento, oppure se la coscienza che da essa sembra emergere in questo mondo materiale in cui viviamo non sia soltanto uno dei suoi risultati fenomenici, ma piuttosto la sua vera e segreta natura. In termini vedantini, la forza è semplicemente Prakriti? Solo un movimento o un processo d'azione? O Prakriti è realmente il potere di Chit, la coscienza, che è nella sua natura una forza di autocoscienza creatrice? Da questo problema essenziale dipende tutto il resto.